del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo per intercessione di San Giustino, che oggi ricordiamo, per la trasmissione della fede, che implica una fedeltà alla tradizione, al Vangelo, ma anche una purificazione della tradizione stessa, da tutto quello che è stato adatto per altri tempi, ma che oggi non ha bisogno di essere rivisto alla luce del Vangelo, è un ritorno più diretto al Vangelo. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 25. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei loro granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Ecco, ci troviamo di fronte a queste ultime parole del capitolo sesto, siamo al centro del discorso della montagna, e il termine che più ritorna, almeno sei volte, quello della la merimna, la preoccupazione, e Gesù dice varie cose, facendo anche degli esempi. E forse vediamo insieme.
Il versetto 30 arriva a questo termine, gente di poca fede, che poi ritornerà altre volte, sempre è un termine molto importante, e in questa raccomandazione, diciamo, all'affidamento e alla non ansietà, mi sembra che appunto l'elemento di abbandono a Dio sia il vero centro, e questa è la ragione della non preoccupazione, un atto di abbandono al Padre e uno sforzo che prima di tutto si rivolge all'osservanza e a quello che è veramente essenziale. E in questo mi pare anche che siamo dentro alla richiesta del Padre nostro, a questo affidamento a Dio che è Padre, è Padre provvidente e sa che abbiamo bisogno del pane. I due punti di riferimento iniziale, non preoccupatevi di che cosa mangerete e di cosa indosserete, in fondo sono proprio gli elementi più fondamentali, quello che anche la prima Timoteo dice: quando abbiamo di che mangiare, di che vestire, non preoccupiamoci oltre. Quindi anche nel livello essenziale, che è veramente necessario, però in questa sfera anche del necessario bisogna affidarsi al Padre provvidente e avere una vita rivolta alle cose, alla giustizia, alla vita dell'anima. A me pare che in questo complesso, appunto, l'essere di poca fede, cioè sia il rischio, cioè di avere una dimensione che non riesce ad aprirsi veramente e totalmente alla fede, alla dimensione di Dio, che ritaglia sempre degli spazi dove Dio non c'è, dove non ci si affida, ma ci si deve contare solo sulle proprie mani, e dunque ci si preoccupa.
Per questo mi sembra che si ricolleghi precisamente al versetto precedente, cioè nessuno può servire due padroni, perché appunto preoccupandosi di cosa si mangia, di cosa ci si veste, eccetera, non ci si affida. L'affidarsi è un appunto servire al Signore, insomma, ecco, a Dio, alla volontà di Dio. Se invece si è troppo preoccupati di altro e di se stessi, non ci si affida. Mi sembra che infatti lui nel testo dice: perciò io vi dico, non siate troppo solleciti. Quindi il collegamento mi sembra diretto con la frase precedente.
Ho fatto il parallelo con la regola sull'abbandono al Padre ricco di misericordia, come l'elemento appunto che permette di non affannarsi.
Ma come diceva Laura, appunto si ricollega a quel versetto che poi a sua volta è molto collegato, insomma, tutto questo discorso, tutto molto conseguente. A me anche ieri mi aveva veramente molto colpito il discorso del tesoro del tesoro in cielo, perché mi sembra ovviamente un discorso rimandato cioè a questo punto, diciamo, è un insegnamento per i discepoli e per chi lo ascolta quasi impossibile, e quindi mi sembra che sia che sia rimandato a dopo, al dono dello spirito, della vita in Cristo. Infatti c'è la lettera ai Colossesi che dice: se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Cioè, non è che voglia dire che adesso come adesso bisogna, cioè è un discorso che non ha un senso qui, ha un senso appunto, ma nella misura in cui appunto si vive questo abbandono uniti a Gesù, che è sempre il grande modello di obbedienza, di abbandono, chi più abbandonato di Lui, nelle braccia del Padre proprio, ecco, quindi.
Ma io ho sentito con grande forza questa cercate prima il regno di Dio, che mi sembra poi che voglia dire in assoluto di cercare solo il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. E ho sentito tutto questo brano molto collegato, molto legato e dipendente dalla preghiera del Padre nostro. E anche lì appunto si dice venga il tuo regno, e anche riguardo alle necessità c'è la domanda al Padre: dà a noi oggi il pane quotidiano, il pane di ogni giorno, che è una domanda che deve liberare il cuore dei discepoli dalla angustia del domani e fondare nella fiducia. Mi sembra proprio che è un'esplicitazione di quello che vuol dire vivere da figli, che non dubitano della provvidenza del Padre e cercano Lui e da Lui aspettano tutto. Tra l'altro mi ha colpito stamattina il Salmo 77 che abbiamo letto alle lodi, dove una delle grandi rimproveri e dove torna quasi lo stesso termine, dice: parlarono contro Dio dicendo: sarà capace Dio di preparare una mensa nel deserto? Certo, percosse la rupe, ne scaturì acqua e strariparono torrenti, ma saprà dare anche pane e procurare carne al suo popolo. E poi dice appunto: perciò il Signore ne fu adirato, perché non ebbero fede in Dio e non confidarono nella sua salvezza. Il rimprovero è sempre questo, la mancanza di fede, come dice qua, oligopisti, piccoli di fede. E il rimprovero è sempre quello della preoccupazione, perché anche lì la preoccupazione si pone in alternativa al regno, e lo dice esplicitamente al capitolo 13 nella parabola del seme, dove dice al versetto 22: la preoccupazione di questo secolo e l'inganno della ricchezza soffoca la parola che diviene senza frutto.
Ma sì, dico una cosa evidente: non preoccupatevi per la vostra vita, cioè ognuno per la propria vita, ma occuparsi senz'altro dell'altro, perché è anche attraverso di noi che il Signore viene in aiuto all'altro, al fratello, al prossimo. E sì, anch'io vedevo molto collegato alla preghiera del Padre nostro e quindi anche delle beatitudini, è tutto un discorso molto unito.
Io non so se ho letto bene, se ho preso un taglio un po' non è diverso, no, perché quello che è stato detto lo confermo. E certo, Gesù non proibisce di lavorare, non proibisce di preoccuparsi, non proibisce di tenere conto di ciò che avviene. Basta pensare alla FAO, a me mi è venuto in mente, cioè questa massa di gente che muore di fame. Quindi se si interpreta così, mi sembra che non è questo il pensiero di Gesù. Anche perché c'è un bellissimo salmo che dice: vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice. Ecco, quindi non è questo che il Signore dice: prendete sul serio Dio che è vostro padre. Ecco, e questa giustizia, cercare appunto prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, la giustizia in questo senso, che lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa piovere sui buoni e sui cattivi, quindi ecco, dà il pane agli affamati, ecco, libera i prigionieri, questa è aggrapparsi alla giustizia di Dio, che non è che, come dire, ci tratta come dei lavoratori che alla sera devono essere pagati, ci tratta da figli, e quindi ecco, mi sembrava che questa fosse, però rimane comunque l'incertezza, ecco, non lo so, sono stata pessimista, che è una caratteristica della vita di ogni giorno, no? L'incertezza, che Gesù forse calca di più questa incertezza, potrebbe essere appunto sfiorare una mancanza di fede, però mi sembrava, cioè, che resta una condizione della vita umana, però mi sembrava proprio che proprio l'incertezza ci offre l'occasione di una continua fiducia in Dio. Ecco, ogni giorno, questa, ecco, come il cuore è sospeso in questa mano che si apre, che fa germogliare i fiori, fa vivere gli uccelli, ecco, e quindi alimenta la speranza. Mi sembrava così che... però rimane, ecco, rimane, e poi è già stato sottolineato questo regno che si iscrive ogni giorno, per, ecco, oggi, giorno per giorno, e sì, subito si pensa all'episodio della manna, che raccoglievano la razione di un giorno, ogni giorno la razione di ogni giorno. Ecco, e poi ci sono tanti, anche tanti commenti, anche rabbinici. Uno mi è piaciuto molto: chi ha da mangiare per oggi e si domanda cosa mangerò domani, forse è un uomo che manca di fede. Ecco.
Beh, a me sembra che la preoccupazione di Gesù non è quella di togliere dell'ansia dalla vita, l'ansia della vita, eccetera, come qualcuno dice, insomma, sembrerebbe un po', perché se uno lo prende così sembra qua, allora il discorso che fa Gesù sembra aggiungere dell'altra ansia, perché queste cose non riusciamo neanche a farle, allora l'ansia aumenta. Non è questo il punto. Il punto è, secondo me, come abbiamo, Gesù sta facendo, come si diceva anche nel Deuteronomio, insomma, mettere al centro il regno di Dio, la legge, la volontà di Dio e la sua giustizia, metterla in pratica, mettere in pratica la legge del regno, vuol dire questo, e il resto viene dopo, è Dio che lo dà, come è stato per, come diceva il Deuteronomio e tutta la legge rispetto a Israele, insegnando loro quando dovevano entrare nella terra promessa, che la loro preoccupazione doveva essere quella di mettere in pratica la legge per vivere e perché il Signore donasse la sua benedizione, continuasse a donare la sua benedizione. Qui il resto vi viene dato, è la benedizione di Dio che conferma colui che ascolta il Signore e mette in pratica la legge. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. La giustizia del regno di Dio vuol dire è l'osservanza dei comandamenti di Dio. La sua giustizia non è il termine paolino qui, è un'altra cosa, è la messa in pratica dei comandi di Dio, delle parole del Signore. E perciò non è, prende come esempio gli uccelli e i gigli del campo, ma è chiaro che l'uomo non è né un uccello né un giglio del campo, e se pretende di vivere così senza far niente, la sua ansia aumenta ancora di più. Non è un invito a non fare niente, evidentemente, che andrebbe contro tutto l'insegnamento dell'Antico Testamento, della Scrittura, di Gesù stesso, ma è avere un atteggiamento, mettere la preoccupazione che qui Gesù dà anche a questi poveracci che lo seguivano. C'erano delle folle che lo seguivano, non può andare a dire a un povero ma non ti preoccupare, era la sua preoccupazione. Però cosa diceva? Metti al centro il regno di Dio, la legge di Dio, la preoccupazione deve essere quella. Il resto è chiaro che dopo si deve lavorare, però non deve essere il pensiero contrario che alla fine caccia o mette in secondo ordine il regno di Dio. In particolare la ricchezza che troviamo, anche come è già stato citato, al capitolo 13, nelle parabole del regno, dice appunto il seme seminato nelle spine, è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del tempo presente, merimna, e richiama lo stesso termine di oggi, e la seduzione della ricchezza, cioè si potrebbe anche leggere, è la preoccupazione del tempo presente che è la seduzione della ricchezza. Gesù ha in mente qualcosa di ben preciso, insomma, non se la sta prendendo con dei poveri che devono cercare giorno per giorno di come vivere, devono cercare il pane, ma si sta preoccupando forse di altri atteggiamenti, quelli dell'accumulo. Questo è l'atteggiamento che Gesù contesta, non quello di preoccuparsi, ma dell'accumulare, e quindi di chi può accumulare, non degli altri. Mi pare, insomma, altrimenti rischiamo di fare la morale per i poveri e per quelli che non hanno niente, cosa che abbiamo fatto per tanto tempo, mentre invece il discorso è per noi.